I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Parliamo di Niger perché nella giornata del 26 di luglio si sono rincorse voci su un tentativo di colpo di Stato perpetrato da militari della Guardia Presidenziale. Durante tutta la giornata del 26 luglio c'è stata una mediazione, secondo fonti ufficiali, del Niger e della comunità degli stati dell'Africa occidentale, ECOWAS in sigla, per risolvere il conflitto che opponeva a quel punto il presidente democraticamente eletto Mohamed Bazoum e i rivoltosi, gli ufficiali rivoltosi che avevano circondato il palazzo presidenziale e anche preso in ostaggio il ministro degli interni. Quindi tutta la giornata notizie per sapere se il colpo di Stato sarebbe stato un successo. Ci si aspettava che il corpo di elite dell'esercito fedele al presidente desse l'assalto per impedire questo colpo di Stato. Invece la notizia che possiamo dare oggi 27 di luglio è che nella notte tra il 26 e il 27 di luglio i militari hanno affermato di aver rovesciato il presidente Bazoum. Militari hanno rovesciato il presidente Bazoum in una dichiarazione letta da uno di loro alla televisione nazionale a Niamey, la capitale. I militari annunciano la creazione di un Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria, in sigla CNSP. È un atto, quello del golpe degli ufficiali, degli alti ufficiali della Guardia Presidenziale, motivata dalla degradazione continua della situazione securitaria nel Niger, secondo questo comunicato letto dal colonnello maggiore Amadou Abdrame Sanjoji. Quindi la giornata confusa si è interrotta con questa dichiarazione. Il presidente Bazoum non ha ancora formalmente dato le sue dimissioni, rimane sempre ostaggio nel suo palazzo, non è libero dei suoi movimenti, sarebbe ancora sotto la sorveglianza appunto del generale Abdurrahmane Tchiani, che è il cervello del colpo di Stato. Di questo ufficiale si parla molto nel Niger come la mente di questo golpe alla direzione della Guardia Presidenziale dal 2011. Abdurrahmane Tchiani, che molto probabilmente sarà a capo di questo Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria, è colui che ha tenuto durante tutta la giornata i negoziati col presidente democraticamente eletto. Le fonti ci dicono che a Niamey giovedì mattina la situazione è calma e la popolazione guarda con apprensione all'evoluzione della situazione. Le strade si sono svuotate dopo la dichiarazione dei militari, non ci sono raduni di persone, non ci sono manifestazioni, e nelle caserme militari non si notano movimenti particolari o dispiegamenti di militari. Le trattative proseguono tra il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria e il presidente o persone vicine al presidente. La comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, ECOWAS, è molto presente in questi negoziati per tentare di salvare la vita e l'incolumità della famiglia del presidente democraticamente eletto. E si parla, come dicevamo, con insistenza di questo generale Abdurrahman Chani, che è considerato come all'origine di questo colpo di Stato. I confini del Niger sono chiusi, un coprifuoco è stato instaurato e le istituzioni sospese, quindi il Parlamento, il governo e tutte le istituzioni della Repubblica del Niger. Abbiamo deciso di mettere fine al regime, dicono i militari. Noi, Forza di Difesa e di Sicurezza, riunito nel seno del Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria, abbiamo deciso di mettere fine al regime, in seguito alla degradazione continua della situazione securitaria e in seguito alla cattiva governance economica e sociale. Riaffermiamo, il nostro attaccamento al rispetto di tutti gli impegni internazionali sottoscritto dal Niger, rassicuriamo la comunità nazionale e internazionale rispetto al rispetto dell'integrità fisica e morale delle autorità che abbiamo destituito conformemente ai principi dei diritti umani. Questo golpe è stato ovviamente condannato, abbiamo detto, dalla comunità economica degli stati dell'Africa occidentale. Nella giornata di ieri una dichiarazione di Mohamed, del presidente dell'Unione Africana, Fatih, condannava anche questo colpo di Stato, e così anche la presa di posizione dell'amministrazione americana e soprattutto della Francia, che è un partner importante per quanto riguarda il Niger. Ma andiamo a presentare questo paese così importante e perché ci stiamo occupando del Niger? Perché è un paese chiave nella geografia e nella geopolitica del Sahel, quello che si chiama il Sahel. Il Niger è un paese che confina con numerosi paesi, la superficie è di 1.267.000 km², 24 milioni di abitanti, e sentite un po' con chi confina il Niger. Confina con la Libia. E questo confine è stato il punto di passaggio principale dopo l'assassinio di Muammar Gheddafi, il punto di passaggio di tutte le milizie che operavano in Libia verso il deserto, verso il Sahel, una delle fonti, secondo gli esperti, della destabilizzazione di quest'area del continente. Confina con l'Algeria, proprio nel sud dell'Algeria continuano a operare gruppi jihadisti che attraversano il confine algero-nigerino per traffici di ogni tipo, non solo terrorismo, ma anche traffico di esseri umani e traffico di droga. Il deserto, come sappiamo, è diventata la terra di nessuno e il luogo di ogni tipo di traffico. Confina con il Mali, uno dei paesi chiave del Sahel, e in preda anch'esso agli attacchi terroristici al nord e al centro, e recentemente ha conosciuto alcuni degli stravolgimenti più importanti della politica estera africana: la fine della missione Barkhane, la missione francese Barkhane, la rottura delle relazioni diplomatiche tra la Francia e il Mali che costituiva un pezzo importante di quello che si chiama la France-Afrique. Le relazioni privilegiate tra la Francia e le sue ex colonie, e il Mali che ha sostituito i francesi con le forze di Wagner. Confina con il Chad, un paese che ha avuto il suo presidente ucciso due anni fa, sostituito dal figlio, anch'esso alle prese con una crisi securitaria al nord e adesso con le conseguenze della guerra in Sudan, con il quale il Chad confina. Nigeria, con Boko Haram che opera nel nord della Nigeria, anche confinante con il Niger, il gruppo terroristico Boko Haram che attraversa continuamente questo confine tra Nigeria e Niger. Il Benin e il Burkina Faso, altro paese che ha conosciuto un golpe e che ha fatto venire le forze di Wagner, e il Chad, ne abbiamo parlato. Quindi un paese estremamente importante nell'area. Paese che fa parte del G5 Sahel, il cosiddetto G5 Sahel formato da Mali, Mauritania, Chad, Burkina Faso e Niger, e che è considerato da tutti come un baluardo della comunità internazionale, soprattutto dell'Occidente nell'area del Sahel. Che cosa possiamo dire per quanto riguarda appunto questa importanza del Niger? Possiamo dire solo che è il paese che ospita tuttora basi militari francesi importanti. Il dispiegamento della forza Barkhane dal Mali è avvenuto in Niger, dove una forza importante militare è dispiegata. Il Mali ha anche una base, ospita anche una base militare statunitense, base militare importante con 800 soldati, ma soprattutto con droni e equipaggiamenti vari di monitoraggio dell'area. Soprattutto in chiave antiterroristica, ma si può anche dire che il Niger è il paese al quale l'Unione Europea ha affidato il destino della soluzione della questione migratoria. Il Niger è uno dei punti importanti da decenni di attraversamento degli immigrati da tutta l'Africa, e questo lo possiamo capire proprio dai paesi che abbiamo citato che confinano con il Niger, punto importante di passaggio dell'immigrazione. Quindi programmi importanti di contrasto all'immigrazione clandestina, ma anche di respingimento di migranti attraverso appunto il confine con il Niger. L'Niger è stato visto sempre come un'oasi di stabilità agli occhi degli osservatori, un'oasi di stabilità da 10 anni in una regione in crisi, è stato considerato come un partner affidabile per i paesi europei che temono la recrudescenza di questa fiammata di violenza terroristica che può nuocere agli interessi economici dell'Occidente e soprattutto può impedire gli sforzi che sono fatti per contrastare l'ondata migratoria dell'Africa verso l'Europa. In questo contesto, il paese ha potuto approfittare, come dicevamo, di aiuti sostanziosi dell'Occidente, non solo per rafforzare la sua potenza militare in chiave anti-jihadista, ma soprattutto per dotare il paese di mezzi per contrastare l'immigrazione clandestina. In febbraio scorso il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, ha pubblicamente approvato la decisione della Francia di ritirare le sue truppe del Mali, Francia che ha rotto le relazioni con il governo di Bamako del Mali e ha ripiegato le sue forze proprio in Niger. Tutto questo, l'importanza del Niger, il contrasto all'immigrazione clandestina, dotare il Niger di potenza militare per contrastare il jihadismo, la presenza di due basi militari importanti, non solo degli Stati Uniti e della Francia, ma anche un nucleo di presenza dell'Unione Europea nel Niger. Tutto questo in un contesto, dicevamo, che è quello del Sahel. Il Sahel, che alcuni specialisti hanno chiamato anche Sahelistan, proprio per le caratteristiche di caos che domina questa regione. Il Sahel è caratterizzato da logiche di caos, da spazi di anomia e di anarchia che emergono e che si allargano e che stanno portando una destabilizzazione durevole dell'oceano desertico. Costituita da una fascia molto larga che parte dall'Atlantico, quindi coinvolgendo paesi come la Mauritania, e se passiamo anche attraverso il Sudan e la Somalia, noi abbiamo una fascia di destabilizzazione che copre una larga fascia dall'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano, quindi un'area larga di destabilizzazione. Il Sahel poi concentra un sistema di conflitti etnici, di problemi irrisolti, di etnie che attraversano i confini e che hanno portato avanti un irredentismo cercando di fare di queste entità etniche disseminati in vari stati della regione in uno stato omogeneo dal punto di vista etnica. Quindi un sistema molto complesso di conflitti etnici e non solo, è una successione di crisi interne che si scrivono in dinamiche transnazionali, il che ci impedisce di vedere appunto le crisi del Mali, del Burkina Faso, del Niger oggi come crisi separate, vanno viste in questo oceano desertico dominato dal caos e dall'anomia che è diventato il Sahel. E tutto questo è iniziato nel Mali con la questione Tuareg, che ha costituito un vero e proprio punto di rottura, e tutti gli esperti dicono che la risposta militare non basta più. Ci vuole un regolamento politico e la stabilizzazione della regione che chiede risposte che non siano solo risposte securitarie, ma risposte multidisciplinari a vari livelli. Notano gli esperti alla risposta securitaria, tra l'altro non coesa e abbastanza disordinata, che si sta dando alla sfida jihadista, mancano risposte politiche e di governance. Il Sahel ha problemi economici, di educazione e di salute sui quali prosperano i gruppi terroristici. Le popolazioni quindi vogliono vedere un cambiamento e il cambiamento lo si avrà, secondo noi, non attraverso i colpi di Stato che si stanno moltiplicando con i militari, poiché non solo non riescono a risolvere la questione securitaria sulla quale hanno preso il potere, ma sono spesso incapaci di dare quella risposta politica in termini di accesso ai bisogni essenziali della popolazione di fronte a una gioventù numerosa, ecco, ricordiamo che in questi paesi il 65% della popolazione ha meno di 20 anni, popolazione che ha perso speranza e perdendo speranza si sta dirigendo verso il deserto nell'intento di voler approdare in Europa alla ricerca di condizioni di vita migliore. Se aggiungiamo a questo la sfida climatica che sta davvero lambendo le capacità di questi paesi di avere una sicurezza alimentare con una pluviometria decente che permetta questo, la crisi climatica non fa che aggravare le tensioni. Per cui, accanto agli migranti economici, noi assisteremo sempre di più all'emergere di una nuova categoria che fa fatica ad affermarsi nel diritto internazionale, la categoria dei migranti climatici. Quindi quella che è il Sahel, la linea di frontiera tra Mediterraneo e Africa subsahariana, il Sahel è in grado di organizzare una transizione tra l'Africa del Nord Mediterranea e l'Africa subsahariana. E questa fascia sahelo-sahariana è un mare di sabbia interna, un oceano difficilmente gestibile dalle regole del diritto territoriale. È una meteo, condizioni climatiche severe, rotte transahariane che sono parte della storia di queste regioni, no? Le carovane nel deserto, le rotte transahariane antiche, soprattutto dopo l'islamizzazione del nord dell'Africa. Ebbene, sono delle rotte marittime di oggi, sono quelli che controllano gli assi commerciali, i più importanti città e punti d'acqua, che sono come dei porti indispensabili alla sopravvivenza delle persone. Tutto questo però deve essere configurato in una strategia di media e lunga scadenza. L'Africa da sola non potrà farlo, lo dovrà fare in cooperazione con l'Unione Europea e con altre potenze, e questa è la grande sfida. Capire che il confine sud dell'Europa si è spostato non solo nel Mediterraneo, ma si è spostato fino al Sahel, a causa proprio della porosità dei confini tra il Sahel e i paesi del Maghreb. Questo lo dobbiamo capire, e dobbiamo capire quindi che la politica del Maghreb e la politica del Sahel sono ormai uniti, e dobbiamo avere una visione globale se davvero vogliamo assicurare e contribuire a una pacificazione, stabilizzazione e democratizzazione di quell'area.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.